piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
I voltagabbana del Parlamento.
Le manovre per raccattare voltagabbana che puntellino il governo sono condotte per conto del Premier.
Questo Parlamento è un'orgia di trasformismo, con quelli che oggi si chiamano con un termine aulico costruttori. Una volta si chiamavano con un termine normale responsabili, i 5 Stelle ha sempre chiamato transfughi o voltagabbana.
Prima parte della premessa a questa riflessiva trasmissione che imporrà al pubblico una partecipazione sviscerata ed eviscerata. Voltagabbana, un termine usatissimo in questi giorni, poi figuriamoci, in cui si cerca con grande fatica di ricomporre una maggioranza di governo, naturalmente la politica sta riposizionandosi a seconda, diciamo, dell'adeguarsi alla contingenza particolarissima che stiamo vivendo, che passa sopra ogni premessa ideologica, ammesso che ancora possa essere considerata la categoria dell'ideologia. Voltagabbana è colui che professa un'idea, poi magari col cambiare delle circostanze cambia questa sua idea. È un termine usato in maniera dispregiativa in politica, e qui indico il primo paradosso: se la politica è l'arte del compromesso, l'arte dell'adeguarsi alle circostanze, l'arte di saper affrontare comunque ogni contingenza, anche improvvisa, anche imprevedibile, richiede naturalmente una capacità di adattamento, quindi la politica non può essere sottoposta al vincolo dell'ideologia, quasi dell'atto di fede, di qualcosa che affonda le sue radici in categorie metafisiche, categorie sorpassate. Può essere ancora considerato il voltagabbana come indicatore della persona che col mutare delle situazioni esterne muta anche il suo punto di vista, il suo atteggiamento? Non è una posizione quanto mai legata alla contemporaneità, all'upgrade continuo che compiamo con le nostre macchine di pensiero, macchine di relazione, macchine di introspezione, che devono necessariamente adeguare il loro sistema operativo alla nostra maggiore necessità di usarle in maniera totale. Quindi voltagabbana applicato alla politica è ancora una categoria dispregiativa. Secondo esempio.
Le sommo le cose, non è che non le vedo. Pensate che c'ho le fette di salame davanti agli occhi. Sono fatte così, non posso cambiare.
Cioè, io mi sono confidata il giorno prima con quella freddezza. Mi avesse detto: Cecilia, vado per esclusione, mi stava bene. Però sono una persona vera che dice le cose che pensa. Potevo far finta di nulla. Per me non sei stata sincera.
Se anche Maria Teresa ti avesse tradito e non lo ha fatto, ma non avresti sporcato comunque la bellezza della tua confessione, perché sei una donna sincera.
Prendiamo ad esempio l'ultimo episodio, ma significativo di tutta una conformazione sostanziale del Grande Fratello VIP. Maria Teresa Ruta sbrocca perché il ruolo che le è stato assegnato in quella grande pantomima dell'umanità in una casa che è il Stalin Show, in questo caso il reality show, lei deve fare la parte della tardona sbroccata che tutti prendono in giro, quando dorme gli vogliono appoggiare le palle sulla faccia, insomma il massimo dell'obbrobrio della diciamo fase decadente di un star della televisione. Sbrocca naturalmente, poi si confessa con Signorini, con la Capriotti, altri sconosciuti personaggi che proprio questo Grande Fratello VIP, dove di VIP non c'è assolutamente nulla, e viene riproclamato ancora una volta quella che è la cifra essenziale, il cardine su cui si muove da 20 anni a questa parte tutto il reality show, è l'essere se stessi, la sincerità. Ma tu sei te stessa. Ogni mamma, ogni papà, ogni nonno, ogni amante, ogni fidanzato, ogni bambino, ogni sorella, ogni moglie, ogni appassionato marito, ogni cornuto ex, quando parla dallo studio con un protagonista di un reality show, dice: devi essere te stesso. che è paradossale, e che è il luogo della massima contraffazione, della totale pantomima di ciò che possa essere la relazione, che è mettere delle persone assetate di esistenza dentro una stanza che fittiziamente riproduce attraverso una scenografia un ambiente domestico, e metterle in forzata relazione tra di loro, in cui devono necessariamente impersonificare dei ruoli a loro imposti dalla strettissima griglia degli autori, perché faccia successo, perché ognuno crei un personaggio, perché ognuno crei una storia, perché continuamente si interfaccino in fittizie e fantasmatiche relazioni, in realtà sembra appoggiarsi sul tema della sincerità, sull'essere se stessi. Ecco, di fronte a questi due paradossi, il luogo della massima mediazione, che è il Parlamento, che sono le Camere, in cui ogni volta che viene chiesto di esprimersi ai rappresentanti del popolo nel Parlamento, viene a loro rinfacciato il fatto che non siano coerenti, che siano di volta gabbana, quando in realtà dovremmo essere contenti che i nostri rappresentanti sappiano, in nome dell'interesse superiore della nazione, adattarsi a quello che è il momento. Il cambiare idea, il non essere coerenti, non esprimersi attraverso atti di fede, viene considerato in maniera negativa, mentre al contrario il luogo della non rappresentatività dell'umanità, che è il reality show televisivo, in cui delle persone che sono dei casi quasi umani, che nulla hanno di umano, assomigliano agli umani ma non sono umani, sono dei prototipi creati artificialmente perché l'umanità possa essere confortata del fatto che per tutti c'è una possibilità di esistenza, anche per chi è sfigato, anche per chi è artefatto, anche per chi è completamente ridimensionato della sua fattezza umana attraverso artifici chirurgici, deve comunque sapere che ha la possibilità di esprimersi. Beh, in questo luogo invece viene millantata come caratteristica essenziale per partecipare la sincerità, l'essere se stessi. Di fronte a questo non posso che sottoporvi un sondaggio.
In attesa dell'esito del voto alla fiducia al governo Conte al Senato, in queste ore stiamo assistendo a un dibattito infuocato tra i contendenti che, tra dichiarazioni di voto, discorsi e interviste, si lanciano reciprocamente accuse e feroci critiche. Uno dei termini più ricorrenti e usati per riassumere in un epiteto gli atteggiamenti spregevoli del nemico è quello del voltagabbana, a indicare una persona incline al tradimento e alla scarsa coerenza. Se invece analizziamo le dinamiche e i discorsi nelle dispute televisive che avvengono nei programmi di intrattenimento, come ad esempio il Grande Fratello VIP, vediamo che l'essere sempre fedeli a se stessi, o profondamente autentici, è l'unico grande valore, l'unico metro di giudizio nella valutazione delle persone, anche se stanno partecipando a un gioco. Ora, non trovate paradossale che nel regno della contraffazione televisiva il valore più sbandierato sia l'autenticità, mentre nel luogo della mediazione, che è la politica, venga demonizzato chi cambia idea, chi si adatta alle situazioni e usa strategie per affermarsi? Alla luce di queste riflessioni, voi come vi considerate? Nella vostra vita è davvero così spregevole adattarsi e cambiare idea? Ed è sempre fondamentale essere coerenti? Chiamate ora all'800240024 e diteci se siete 1. Fieri voltagabbanisti. Non temo l'incoerenza. La vera chiave della nostra evoluzione è l'autoriprogrammazione continua. Sono umano e cambio. La fedeltà a un'idea è un'astrazione e un mito del passato. 2. Indefessi coerentisti. L'unica cosa che conta per una persona è la coerenza ad ogni costo. Cambiare idea è segno di fragilità e inaffidabilità. La parola è una e va rispettata.
(800) 24 0024, dovete esprimervi sulla vostra esperienza personale, sulla vostra equazione esistenziale. Insomma, voi siete convinti veramente che ancora possa valere come chiave di valutazione della contemporaneità, che il punto consapevole della nostra evoluzione, in cui noi capiamo che la riprogrammazione continua è la formula essenziale di sopravvivenza. La nostra fase evolutiva contemporanea si sviluppa, ci salvaguarda, ci fa adattare all'ambiente e ci mantiene in vita, insegnandoci ad essere duttili, adattabili. Come ci si è modificato il corpo quando siamo scesi dagli alberi, abbiamo cominciato a camminare sulla terra, e come ci sono cadute tutta una serie di appendici che non nominerò qui, a cui dedicherò una trasmissione specifica, come non abbiamo più peli, come non siamo più poligami in maniera fisiologica. Oggi non abbiamo più la necessità di rifarci a valori assoluti per vivere serenamente la nostra socialità e per, diciamo, cercare il più possibile di modificare in maniera a noi propizia l'ambiente. Quindi oggi essere volta gabbana dovrebbe essere un privilegio, dovrebbe essere una capacità che noi richiediamo a chi amministra, capacità di adattare la propria ideologia, il proprio modo di pensare alle situazioni che cambiano continuamente. Ve lo dice una persona che è stato allevato da una generazione per cui era importante essere sempre della stessa idea. L'ho detto più volte, la mia biografia è molto chiara ed esplicita, una famiglia che apparteneva a quella parte d'Italia che aveva perso la guerra e quindi in maniera tetragona, immarcescibile, indelebile, si proclamavano continuamente, almeno mio padre, sempre della stessa idea, comunque della stessa idea. L'idea non deve cambiare, cambia il mondo, l'idea non deve cambiare, chi cambia idea è un traditore. Io sono nato sull'idea che il tradimento fosse la peggior onta di un essere umano. Crescendo negli anni ho capito che in realtà tutti tradiscono, noi tradiamo mille volte al giorno ogni nostro pensiero, ogni nostra idea, però vogliamo mantenere una facciata di imperturbabile coerenza. Ecco, oggi la coerenza non è più un valore. Oggi il valore è capire, cogliere l'attimo, capire come sta cambiando il mondo e adeguare se stessi, le proprie azioni, il seguito che si riesce a avere al mondo che cambia. E quindi, naturalmente, sono due categorie in cui voglio che voi vi riferiate. Il fiero voltagabbanista, quello che è fiero di voltare la gabbana, non teme l'incoerenza, la nostra chiave evolutiva è proprio nell'autoriprogrammazione continua. Ogni mattina resettare il proprio modo di pensare e riprogrammarsi, a seconda di come è il tempo, di come è il clima, di quello che è più proficuo per il benessere proprio e degli altri. Siamo umani, quindi cambiamo. La fedeltà è un'idea astratta, è un mito del passato, qualcosa che appartiene a un mondo fatto di superstizione. Seconda categoria, indefessi coerentisti. Siete ancora convinti che la coerenza sia la specchiata virtù di ogni essere umano. Chi cambia idea è un fragile, inaffidabile. La parola è una e va rispettata. Vanno rispettati i patti scritti, i contratti, gli impegni. Ma nel mondo dell'ideologia, del pensare, dell'appoggiare il nostro pensiero, del sostenere, perché non si può cambiare idea? Allora, Christian, primo, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie del coraggio. Il primo che risponde a un sondaggio è sempre una persona a cui devo una grande gratitudine. Vediamo da come si colloca lei. Fiero voltagabbanista o indefesso coerentista?
Allora, la ringrazio per avermi richiamato. Io mi pongo dalla parte di chi in realtà vuole cambiare idea e ha il diritto di cambiare idea, perché si cresce.
Un voltagabbanista, quindi, un voltagabbanista, diciamo, consapevole, certo, del fatto che voltare gabbana fa parte, vivere la contemporaneità a pieno.
Assolutamente.
Ecco, mi faccia qualche esempio in cui lei non si sente in colpa nel cambiare idea, da tutti i punti, non soltanto nella politica.
Per esempio, quando io appunto sono un docente alle scuole superiori e sì, ai ragazzi quando pongo la domanda, ma a voi quale colore vi piace, per esempio, no? Noto che ogni volta cambiano, no? Non rimane un punto fisso, e questo gli consente anche a loro di esprimere al meglio le loro idee, ovvero anche creative, attraverso il cambio di un altro colore, per esempio, no?
Quindi diciamo la chiave della sua didattica è proprio questo: ragazzi, non abbiate paura di dare ogni volta ragione a chi ha ragione, come dice giustamente un nobile ascoltatore del nostro gruppo, Melog ha parlato, dare ragione a chi ha ragione. Questa mattina vi piace il rosso, una giornata rosso, ieri era una giornata blu, era il lunedì più triste dell'anno e quindi vediamo tutti blu. Teresa, buongiorno.
Salve Nicoletti, buongiorno.
Quale
io
categoria
sicuramente
si trova
appartengo
più
alla prima categoria, prego?
A quale categoria ti sente rappresentata?
Sì, sicuramente alla prima, non ho nulla contro.
Voltagabbanista.
Vengono definiti Volta Gabbana, ma sembra dispregiativo questa cosa. Io penso semplicemente che siamo umani e che siccome il mondo va avanti, la scienza va avanti, noi abbiamo, secondo me, dovremmo essere portati a seguire tutto questo. Poi il problema è se si applica alla politica, è lì che li vediamo, perché abbiamo, noi lì secondo me abbiamo dei preconcetti, perché abbiamo sempre certezza che sono attaccata a una, per cui vanno di qua di là a secondo della convenienza. Ma nella vita
tanto
normale,
vero che leggo un messaggio di un suo collega, sempre nello stesso gruppo di Telegram: i politici si adattano soprattutto in nome del paese, no, per interessi personali. Ecco, i politici stanno lì perché qualcuno l'ha votati, qualcuno ha creduto in loro, e ha creduto in loro, immagino che nella loro capacità di fare il meglio possibile nel ruolo che compiono. Se pensate già in partenza lo facciano per salvare la loro poltrona, come potrebbe anche essere che fosse, perché li avete votati. Ci fermiamo un istante, tra poco.
Melog. Nella vostra vita è davvero così spregevole adattarsi e cambiare idea? Ed è sempre fondamentale essere coerenti? Chiamate ora all'800 24 0024 e diteci se siete 1. Fieri Volta Gabbanisti. Non temo l'incoerenza. La vera chiave della nostra evoluzione è l'autoriprogrammazione continua. Sono umano e cambio. La fedeltà a un'idea è un'astrazione e un mito del passato. 2. Indefessi coerentisti. L'unica cosa che conta per una persona è la coerenza ad ogni costo. Cambiare idea è segno di fragilità e inaffidabilità. La parola è una e va rispettata.
mi dicono i 37 sondaggisti che sono questa mattina all'opera, che sta prevalendo la, diciamo, posizione del voltagabbanismo, singolare, mentre i titoli dei giornali sembrano prendere soltanto dichiarazioni di persone che indicano nella politica come una piaga questo mutare idea, mutare collocazione. L'opinione che almeno registriamo in questo programma sembra favorire uno spirito contemporaneo di capacità di adattarsi all'ambiente, di sopravvivere, di migliorare attorno a sé le condizioni di vita, sapendosi adattare alle circostanze. Quello che vorrei sapere con esattezza, voi voltagabbanisti dichiarati, se siete mai stati accusati però di essere traditori, in quale occasione? Voi che avete come chiave di lettura della vostra felice esistenza il sapersi adattare, mutare ideologia, riprogrammare ogni giorno il proprio comportamento, sovrascrivere il proprio pensiero, immagino che sarà una fetta di umanità vi considererà dei traditori, vili, spregevoli. Ecco, in quale occasione questo è accaduto? Per gli altri, quelli fedeli sempre alla stessa idea, quanto vi è costato mantenere fedeltà alla vostra idea? 800 24 00 24. Lorenzo, buongiorno.
Buongiorno signor Nicoletti, sono molto contento di parlare con lei, la stimo molto. Io mi collocherei nella seconda categoria, quella degli indefessi coerentisti.
È un indefesso coerentista, quindi, palesemente.
Sì, esatto, non in modo così dogmatico, però insomma, sì.
In nome di quale principio? In nome di quale principio mantiene questa fedeltà all'idea, anche se, diciamo, l'opportunità suggerirebbe di cambiarla?
Ma intanto sicuramente, come lei ha detto, anche per la sua famiglia, questo mi deriva dall'educazione familiare.
Lei è sempre della stessa idea, diciamo, questo è il concetto.
Insomma,
usciamo un attimo da quell'ambito, che ormai è un ambito, diciamo, quasi folcloristico, di essere della stessa idea dopo tanto tempo. Lei è della stessa idea, c'era i ritratti del Duce, queste cose qua, ma questo, diciamo, ormai fa parte di un aspetto, secondo me, marginale. Quanto applica però anche in altri campi della sua espressione questo suo rimanere fedele alla stessa idea?
Cerco di applicarlo quotidianamente, a parte il fatto che ho riso sulla battuta, io semmai ho i ritratti di Enrico Berlinguer, non certo del
Comunque, parlava di un altro, comunque cambia poco, nel senso, lei è rimasto fedele a un'ideologia e è sempre quella, e va bene, nessuno gli potrà mai accusarla di nulla, perché se lei ci crede è una fede, faccia conto, una fede, come dire, non puoi prendertela con una persona perché prega o perché crede in un mondo di valori. Ma questo qua le costa comunque nel quotidiano non dover rinunciare comunque a mantenersi coerente alla propria fede, agire secondo fede?
E oggi costa molto perché in questa realtà certo non si vive, una persona come me non si sente a proprio agio, quindi il costo da pagare è abbastanza alto.
Quindi lei paga in nome, vede che però conferma la mia idea, il suo è un principio di fede, come fosse, come un martire che va di fronte al martirio, affronta il martirio per non rinnegare il proprio Dio, è un atto di fede, si rende conto che in molte circostanze, se entriamo nello specifico dei suoi punti di riferimento politico, cosa rimane di quel mondo in cui lei credeva? Nulla di reale, di concreto, perlomeno nell'arco politico che ci rappresenta al Parlamento. Eppure lei, in nome di un principio, le piacerebbe vedere le persone agire secondo un'idea che si è fatta romantica, pulita, lontana dall'attualità della politica. Ecco, questo le costa chiaramente, che non si sarà rappresentato da nessuno, chiaramente.
Ho difficoltà a collocarmi effettivamente.
Lo sa, perché il mondo cambia, oggi il mondo non permette collocazioni tetragone, indelebili, richiede comunque persone capaci ad adattarsi, nella veloce e proficua capacità di adattarsi probabilmente è la chiave della contemporaneità, può anche non piacerci, mica dico che sia buono in assoluto, in questo momento va così. Leonardo, buongiorno.
Buongiorno.
L'ascolto.
Ma io vorrei chiederti, ma tu da chi ti senti rappresentato?
Ma da nessuno, nemmeno da me stesso, raramente da me stesso, in pochi momenti. Ma non è questo, non lo considero un limite, questo è, ecco, infatti, mi hai fatto una domanda personale, rispondo personalmente, ma,
sì, ma infatti, per tutti sono, la penso così come te, però volevo dirti questo, che è un conto è cambiare.
O perlomeno, scusami, se no sembra troppo qualunquista la risposta. Mi sento via via rappresentato da alcune persone in alcune fasi, dello scorrere della storia, ma esatto. Non necessariamente, se oggi mi sento rappresentato da Pinco Pallino, oggi può essere Renzi o Conte, ecco.
Sì.
Non è che domani, se mi viene sulle palle uno dei due, mi senta un infame se cambio idea, ecco, per dirla in maniera più concreta.
Quindi questa è la mia fotografia, quindi non so scegliere tra uno e l'altro, perché dicevo...
E siamo dei voltagabbanisti, no, inutile, non bisogna, siamo dei voltagabbanisti, in senso assoluto siamo persone...
Però volevo dirti questo, nell'ambito politico, che un conto è cambiare idea, che l'idea ha a che fare con te stesso, e ha a che fare anche con un giudizio nei confronti di una persona. Renzi mi andava bene, adesso mi sta un po' sulle palle. Questo è, ma sono cambiato io, ho cambiato idea o è cambiato Renzi? Punto interrogativo.
Seconda ma io non cosa, mi porrei in assoluto il problema. L'importante è che si accetta il principio che la realtà intorno a noi cambia. Noi facciamo parte comunque della realtà e quindi mutiamo. La mutazione non deve far paura, perché se accettiamo il fatto che tutto cambia, accettiamo anche il fatto che noi siamo finiti, che la nostra esistenza può avere una parabola, rientra una filosofia generale di accettazione. Oggi non è più possibile. Guarda il caso Polverini, che fa tanto sorridere oggi, figuriamoci. Traditrice, non è mai stata di destra. La Polverini faceva saluti romani, zecche, che oggi appoggia già il governo Conte, venne considerato un governo di sinistra, che prima era un governo che appoggiava la destra, e oggi poi le ultime indiscrezioni che escono, che dietro ci sia addirittura una folle passione d'amore per Lotti, ma cose che fanno parte di una narrazione che trovo molto divertente, ma lontana anni luce da quell'idea immarcescibile sulla quale sono stato allevato io, che una volta che hai un'idea, cioè tu sei battezzato un'idea, di averla per tutta la vita, se no sei un traditore. Francesco, buongiorno.
Buongiorno.
L'ascolto.
Allora, io mi trovo, diciamo, a metà, nel senso che tendenzialmente il cambiamento fa parte della nostra esistenza, altrimenti staremmo ancora all'età della pietra.
Certo. Io avremmo il baculum come consolazione, ma solo quello, capito? Il resto come... saremmo dentro. No, saremmo in delle caverne, chiusi, sì, dentro, no, delle caverne.
Diciamo che poi su alcune cose cerco di essere coerenti, ma non da un punto di vista di principio astruso, perché sono io. Io ad esempio politicamente, rispetto a quando ero giovane, sono cambiato molto. Io da ragazzo andavo ai comizi di Almirante, poi non mi ci sono più ritrovato in quel mondo, e sono passato addirittura dalla parte opposta. Ma perché sì, sono cambiato io e sono cambiati loro.
Credo diciamo che è un mondo, principio, che qualunque mondo che si fa ha dei principi di tipo superiore, vive nell'illusione che i principi di tipo superiore siano eterni. In realtà non esistono principi di tipo superiore che non possano cambiare con il cambiare delle situazioni, del tempo, della qualità della vita, della qualità stessa del tempo. Però no, usciamo, facciamo uno sforzo ulteriore, usciamo dalla politica se possibile, capiamo quanto la coerenza, la fedeltà può essere pagante, appagante, allo stesso tempo penalizzante. Ci fermiamo un istante.
Melog
800240024. Intanto ringrazio chi fedelmente rimane al proprio posto e porge il petto sitibondo di onore al piombo del nemico, che è Andrea Roccabella, Milano, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti da Roma. Il gruppo è il manipolo di eroi che mi permette di andare in onda. Allora andiamo avanti, stiamo rifacendo un punto sulla necessità di mantenersi coerenti e fedeli, però allo stesso momento abbiamo una flessione, stanno emergendo quelli che comunque sono stati sotto traccia nella prima parte della trasmissione, oggi nella seconda stanno riprendendo un attimo virulenza. Sono quelli che dicono: beh, io invece no, rimango fedele alla stessa idea, mi costa, mi dispiace, ma rimango fedele. Vediamo se alla fine di questo sondaggio capiremo se gli italiani sono più propensi al voltagabbanismo o al coerentismo indefesso. Sentiamo Andrea, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, ma io sono un indefesso coerentista, purtroppo è una cosa che costa abbastanza, soprattutto dal punto per chi si occupa di politica, mentre invece fuori dalla politica, ad esempio nel lavoro, è una scelta che molto spesso paga, perché crea, insomma, una persona la sua reputazione, e lavorandoci super anni alla fine paga, secondo me.
Ma cosa paga? Mantenere una linea coerente. Ma guardi che oggi però nelle scelte delle risorse umane si chiedono persone capaci ad adattarsi, ad abituarsi, a cambiare, cambia una dirigenza, cambia una linea di comando, cambia una funzione, cambia un'attribuzione, chi è veloce a cambiarsi e ricollocarsi sopravvive, gli altri fanno parte poi delle persone che entrano nei coni d'ombra, almeno per quello che ho vago ricordo delle realtà aziendali in cui lavoravo funzionava così, non so se è cambiato oggi, chi più si adatta più sopravvive, più va avanti.
Però essere coerenti non vuol dire essere sempre fermi sulla stessa idea, cioè ci devono essere dei principi che sono quelli, e poi dopo ovviamente...
Sì, ma non la voglio convincere, è chiaro, lei si rifà dei principi, cioè io mi rifaccio i miei principi, molte volte la spregiudicatezza che viene richiesta anche alle prime linee nel mondo del lavoro... cozza con dei principi che invece sono immutabili, questo le fa onore, però la pone chiaramente nelle persone che pur di affrontare un momento difficile, una situazione penalizzante, sono indefessi coerentisti. Giulio, buongiorno.
Buongiorno, mi sente?
Sì.
Allora, io mi appartengo alla categoria 1, fiero voltagabbanista, per un motivo semplice. In passato io, quando votavo, ero più per l'area dei comunisti, poi PD, e poi mi sono sempre più spostato verso destra, 5 Stelle, fino addirittura alla Lega e a Fratelli d'Italia a votare.
Quindi lei da zecca è diventato fascio, per dirla in termini comprensibili a una vulgata molto terra-terra.
Beh, qualcuno si direbbe quasi sono diventato fascio, ma io non mi ritengo per nulla un fascista. Ho anche degli amici di colore, quindi per niente.
Ah, pensi
un...
Amici gay non ne ha?
Amici gay? No, anche se ho conosciuto un parrucchiere che era un gay.
Ah, vabbè, comunque, si è fatto un... Diciamo, è un esempio di voltagabbanismo spalmato in tutte le categorie. Chi ha parlato? Bruno, sentiamo Bruno. Bruno, buongiorno.
Bruno, eccomi qua. Sì. Nicoletti, praticamente mi ha bruciato su quello che volevo dire.
Vabbè, lo dica con parole sue.
Molto sinteticamente, riprendo la definizione più bella dagli studi universitari di psicologia sociale, che è la seguente per quanto riguarda la definizione di intelligenza: la capacità di adattamento al mutare dell'ambiente con il minor stress possibile. Mi ci sono ritrovato perfettamente in 44 anni di management in giro per il mondo.
Ecco, però scusa, lei mi conforti su quello che prima avevo come argomento con il suo collega nel mondo del lavoro. Lei che ha detto 44 anni di management, con questa idea che l'intelligente è colui che sa adattarsi. Ecco, quella persona che invece diceva che nel mondo del lavoro serve coerenza, mantenere una fede a dei principi, non è una maniera un po' vecchia di muoversi nel mondo del lavoro per come è articolato oggi? A livello, diciamo, di dirigenziale, chiaro, perché un subalterno obbedisce, basta, e non gli viene chiesto altro. Chi deve prendere decisioni, guardi, ecco, diciamo.
Diciamo che la contaminazione culturale che forse ci è passata sotto traccia in questi ultimi 40 anni ha veramente modificato anche le strutture mentali più consolidate e più, diciamo, convinte. Devo però dire che senza la capacità di rivedere le proprie idee, le proprie scelte anche in molti casi, non mi avrebbe consentito di vivere e sopravvivere allo stress, all'impegno e ai sacrifici che ovviamente...
L'ultima domanda, visto che è del campo, come si fa a evitare lo stress? Perché molte volte... un cambiamento repentino di collocazione, ideologia, di posizione crea il disagio il rimprovero sottinteso che ci si sente chi sta intorno, quelli che stanno intorno a te, come hai cambiato idea? Questo può accadere in tutti i campi, il lavoro, la politica, l'amore, gli affetti. Pensate negli affetti, se noi ci poniamo il problema del giudizio rimaniamo sempre legati al primo amore, al tempo dell'asilo. Ecco, il fatto che noi, gli amori cambiano, le relazioni cambiano, le persone cambiano, gli odori delle persone cambiano, le tentazioni cambiano. Ecco, come si fa, diciamo, a limitare lo stress quando ti guardano con quegli occhioni da gattino maltrattato e dire ma come cambi idea? E dopo tutto quello che c'è stato ci siamo detti. Ecco, come si fa a evitare lo stress?
Allora, io separerei quello che è l'aspetto cuore da quello che è l'aspetto mente. Sono stato fortunato nella vita con un'esperienza, con una compagna che è ancora mia compagna dopo 50 anni di vita comune.
Ma come lì non ha cambiato idea? Lì è rimasto indefesso. È come indefesso in amore e voltagabbanista nel lavoro. Com'è possibile?
No, ma noi, scusi, però voltagabbanismo nel lavoro mi sembra un pochino esagerato. Sto dicendo che la capacità di adattamento a quella che è l'osservazione dell'ambiente circostante che sei chiamato a gestire, a organizzare, a sviluppare, comporta necessariamente la necessità di sostituire funzioni, uomini, organizzazioni. Quindi,
però oserei, sommessamente dire che anche nel campo della relazione lo sguardo d'orizzonte intorno potrebbe portare qualche volta all'idea di cambiare, o sbaglio?
Certo che sì, assolutamente sì, sono d'accordo. È sempre un difficile equilibrio, però guardi, volevo rispondere alla sua provocazione.
Sì, veloce, che siamo in chiusura.
Come fare ad evitare lo stress? Rispondo nella mia esperienza personale. Ho sempre cercato di anticipare gli eventi.
Perfetto, anticipare gli eventi è la forma del nostro ascoltatore. Fermo là. Voltagabbanisti 60%, correntisti 40%. Questo è il verdetto. Alla prossima.